Giovani del 2000, informazione per i giovani del terzo millennio, numero 12, marzo 2004, cassetta numero 2, lato A. Prosegue, racconti e poesia, Ruvido Saio, parte terza, di Simona Convenga. Francesco aggiunse, io con le mie mani lavoravo, come voglio lavorare, e voglio risolutamente che lavorino anche tutti gli altri frati, di onesto lavoro. Quelli che non sanno, imparino, non per avidità di ricevere il prezzo del loro lavoro, ma per dare buon esempio a cacciare l'ozio. E quando poi non ci venisse dato il compenso del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo l'elemosina di porta in porta. Come fugace commento a tali parole, verso le quali esprimiamo la più profonda riverenza e considerazione, ci sembra però di non poterne condividere l'ultima frase, basata sui presupposti della povertà di Cristo e del provvidenzialismo risolutore dei bisogni umani. A nostro giudizio, non è stata ancora raggiunta la maturità del concetto di lavoro, che è riferito soltanto ad un generico piano etico, mentre difetta la consapevolezza del suo valore spirituale, in senso hegeliano, come maturazione interiore ed acquisizione di stati più elevati di autocoscienza, cioè come mezzo di conoscenza. Il lato pratico, che è la concretizzazione del valore, l'oggettivazione dell'atto morale compiuto col lavoro, viene poi addirittura rifiutato. Eppure il negare la giusta mercede all'operaio è uno dei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Perciò noi crediamo che le parole di Francesco vadano valutate nel contesto storico in cui egli visse, intessuto di forti spinte verso la povertà, come reazione al lusso degli ordini religiosi, e riteniamo non sufficientemente riflettuta l'accettazione del lavoro soltanto come mezzo per dare il buon esempio e cacciare l'ozio. Crediamo invece che il lavoro rappresenti un itinerario di crescente realizzazione interiore che non conosce termine, ma perché simile concetto sia riconosciuto occorrerà attendere tempi a noi più prossimi. Colloquio quarto, ovvero alla ricerca dei segni sulle tette. Ritorna all'indice. Recensione breve invito a commisso di Marius. È dell'invenzione poetica riconnettere le sempre sparse membra di Osiride al vincolo di un atto possibile e però non scevro di illusione. Apprezzato lirico da Onofri e oggi come tale scarsamente riesumato, Giovanni Comisso e la poesia si intesero appena, secondo un'ispirazione riccamente rimboldiana, all'alba screziata della di lui giovinezza, senza più ritrovarsi. Di fatto è in prosa di impronta erotico-narrativa o di viaggio-memoria e l'una e l'altra assieme talora, negli anni suoi più maturi a prender forma l'indole propria, leggera e devotica ma accattivante dell'autore, da poco riproposta in un ricco e scelto tomo, comprensivo peraltro del primevo dato poetico, a cura di Rinaldo Damiani, con l'ausilio di Nico Naldini, Meridiani, Mondadori, 49,90 euro. Dopo la collana eponima longanesiana, già da anni in via di esaurimento, si attendeva un ampio ritorno editoriale che pur fosse approdo criticamente valido, chiarificatore sul Comisso. Null'altro titolo a parlare di lui mi è concesso, se non per il gusto esaltato e inebriato con cui da settimane approdo e riapprodo alla scoperta delle mie stagioni, cui testo, rifinito nella edizione 63, con scelte da altri libri di memoria, dal 41 escogito Comisso, nel torno di un quinquennio durante il dopoguerra, e resta indubbia vetta di tutta l'opera dello scrittore trevigiano. Qui, al bilancio dei giorni, di fronte alla fallacia del tempo, Comisso depone in parte la propria verità e vanità istintuale, facendosi alquanto orfano e giovandosene, col correre dei capitoli degli anni, della primeva e meramente biologica sua identità. Le mie stagioni riconfessano un Comisso più attento che non, poniamo, il romanzato libertino Amori d'Oriente, seminato anch'esso di spunti autobiografici, o il domestico La mia casa di campagna, e volgono all'elegia lucidissima dei suoi crepuscoli, senza rinunzia a ricordare non rinnegando. fiero parto sulle spoglie di un naufragio. Postismo sanguigno, dopo tutto, questo non darsi per vinto, dopo l'immisericordia dei giorni, per chi sì lungamente si volle corpo e nulla più. Ecco, ecco, per ogni libro il vorticoso tipo d'uomo di Comisso, un uomo del resto socialmente dichiarato morto nell'epoca orrenda, sorta dopo il 45, è quello immediato e quasi bestiale, a tratti ma corretto, meno da virtù di studi che non per intrinseca indole anfibia, da fine sensibilità estetizzante, premuroso di delicatezze amene, secondo un filo scevro in vero di mera coloritura d'annunziana, che poi in lui legittimamente riconnette la maturità del tempo al deprimevo, sul trapasso della giovinezza, ancora un po' adolescenziata, cui si bagnò fin nel tardo sorriso d'anni l'aura vitale di Comisso. In quel tempo di gioventù, prossimo già alla grande guerra, all'impresa di Fiume, che lo videro partecipi, poteva dire: io ho un desiderio ardente di conoscere le donne e gli uomini fiorenti, le giovani e i giovani adolescenti, di conoscerli nudi con intenti estetici voluttuosissimi. Le cose belle e nuove si accarezzano sempre e si proteggono. Non vedi gli adolescenti come tengono sempre le mani in tasca e le giovani donne come nel correre si tengono con ambo le mani il petto sballonzolante. La mia amante nella sera mi ha dato una rosa, un bacio anche, nulla più. L'ho lasciata allora, errai per la città, desideroso di amare follemente, giunsi a una calle angusta. Era un caldo soffocante, una donna uscì da una porta, mi venne incontro, mi prese per le mani, mi abbracciò e mi strinse, e mi condusse dentro la sua casa. Io lasciavo fare. Mi gettò su di un letto, mi abbracciò guardandomi con gli occhi fissi, mi baciò, era sudata in volto, il suo alito sapeva di vino. Mi divincolai, ella mi riprese, mi distese supino, mi guardò ancora con gli occhi fissi. Poi si siede a ridere forte. Mi alzai, mi sciolsi dalle sue braccia, feci per fuggire, ella mi trattenne. Mi prese la rosa che la mia amante mi aveva donato, si alzò le sottane e se la piantò nella fica e si agitò oscena, poi la gettò per terra. Io, barcollando triste all'insulto recato dolce fanciulla mia, fuggì via. Muove, e vita e opera in Comisso, la fanciullesca estroversione immatura, radicalmente immatura, di intelligenza e di pensiero, e possiamo perdonargli questa fatale ingenuità di libro in libro, di rigo in rigo, per quel senso di grazia odorosa che dono oggi vie più pellegrine innanzi ai suoi lavori ci abbandona, come presso antico novelliere, al trascorrere giocoso in memoria del tempo. Ritorno all'indice. Riflessioni e critiche. Socrate contro i sofisti, contro noi, di Antonino Cucinotta. Socrate visse nella seconda metà del secolo V avanti Cristo, momento particolarmente difficile per la città di Atene, periodo in cui andavano svanendo i sogni di gloria e le ambizioni di egemonia della stessa. La situazione politico-sociale della città non è certamente la più corrispondente a quello che è il carattere del filosofo, al suo modo di pensare, ai suoi sentimenti, alle sue aspirazioni, come ci testimoniano i suoi discepoli, anche coloro che non compresero il suo pensiero e quindi non lo condivisero. Nella seconda metà del secolo V avanti Cristo, Atene ha già perduto la sua egemonia politica in Grecia. Le sue antiche istituzioni politiche sono crollate e all'aristocrazia si è sostituita la democrazia. Con esse sono anche crollate le basi della vita etica che avevano fatto la gloria della città e di tutta la Grecia e che avevano portato i suoi figli a combattere e a vincere a Maratona e a Salamina contro i persiani invasori. Nel nuovo clima, quei fatti gloriosi non sono altro che un pallido ricordo che non esercita più alcuna influenza sulle nuove generazioni, che non scuote più i nuovi ateniesi di fronte al miserando spettacolo della patria in rovina. La religione, le leggi, la patria sono diventati semplici nomi, ombre vane senza consistenza. La virtù si identifica con il vantaggio, l'utile individuale che sfocia nella retorica, nell'arte della persuasione, nella presunzione, nell'egoismo, nell'abbassamento, cioè del bene universale e spirituale al bene particolare e materiale. L'individuo, cioè, si proietta fuori di sé, cerca fuori di sé, nelle cose transeunti, la propria felicità, ormai fatta consistere principalmente nel pieno soddisfacimento delle proprie ambizioni, dei propri istinti e inclinazioni particolari, nel senso della morale tradizionale che aveva fatto credere nell'origine divina della religione, delle istituzioni politiche, delle leggi e dei costumi greci, si è ormai affievolito. E la scienza morale, ottenebrata e quasi soppressa, non fa più distinguere il divino dal profano, il bene dal male, il giusto dall'ingiusto. Ciò che ormai vale è la legge del più forte, che ha il diritto naturale di opprimere il più debole. Ciò a cui bisogna aspirare è la piena affermazione dell'individuo a cui lice pervenire con qualunque mezzo e a qualunque costo. La cultura, efficace mezzo di diffusione delle idee, fino allora patrimonio di pochi privilegiati, si diffonde in estensione e porta alla diffusione e all'affermazione dei nuovi principi e delle nuove aspirazioni. Un generale rinnovamento pervade l'animo degli ateniesi che, dimentichi delle loro tradizioni, ormai sorde al richiamo della coscienza, sovvertiti i valori umani, si danno alla frequenza assai costosa delle lezioni di quei maestri di sapienza che furono i sofisti, promettitori di ogni felicità, di ogni benessere. È questo infatti il clima più adatto alla rapida affermazione dei sofisti, e tralasciando di esaminare se essi ne furono la causa, come vuole Tucidide, o che ne furono effetto, come vuole parte della critica moderna, sta di fatto che giungi dal disapprovare tale stato di cose e dal cercare di porvi un salutare rimedio, ne favorirono la china, determinando l'affermazione, peraltro non disinteressata, di nuovi principi. Protagora, il maggiore rappresentante della sofistica, afferma essere l'uomo misura di tutte le cose, trasferendo così la ricerca dalla natura all'uomo, dall'inorganico agli esseri viventi, artefici di quanto di umano si attua nel mondo. Conoscendo lo svolgimento del precedente pensiero filosofico, è facile scorgere nel principio protagoreo non solo un volgere l'attenzione speculativa verso e sull'uomo, ma anche un'affermazione di libertà, di autonomia dello stesso uomo, che significa rinnegamento di ogni verità prestabilita e dogmaticamente accettata, e ricerca personale della verità, acquisita attraverso la personale esperienza. Non si può negare che tale principio, ponendo l'uomo al centro dell'attività, segni una svolta decisiva nello svolgimento del pensiero filosofico che sempre in seguito si riferirà ad esso, per approvarlo o per negarlo, per sostenerlo o per contestarlo. Noi non disconosciamo il valore di tale affermazione e il suo aspetto positivo, ma non possiamo dimenticare che l'uomo di cui ci parla Protagora è l'uomo sensoriale, e i sensi, sappiamo tutti, non possono essere, per la loro particolarità e mutevolezza, fonte di certezza e di stabilità, di coerenza e di etica solidità. Con tale affermazione è chiaro che Protagora riafferma la validità del Pantarei di Eraclito, coerentemente con il suo presupposto filosofico, porta all'estremo soggettivismo relativistico e allo scetticismo, per cui ogni cosa è così come a ciascuno i sensi la fanno apparire. Il regime democratico istituitosi in Atene creava ai giovani allettanti miraggi, nuove prospettive di successo e di affermazioni individuali, dava loro la possibilità di accedere alle più alte cariche dello Stato e di poter soddisfare le diverse ambizioni individuali e utilitaristiche. Era però necessario vincere i competitori, coloro cioè che nutrivano le medesime aspirazioni. Era una battaglia fatta di parole, di sottigliezze logiche, di inganni, di adulazioni e di pure apparenze, intese a persuadere i cittadini ad accaparrarsi nel favore. Era quindi necessario possedere una convincente oratoria, e i sofisti dichiaravano di essere maestri nell'insegnamento di tale arte, avendo la capacità di fare apparire vero il falso, giusto l'ingiusto, bene il male. È naturale che una tale teoria, rivolta al soddisfacimento di esigenze prettamente individualistiche ed egoistiche, deve necessariamente prescindere dai valori spirituali ed universali e dalla morale che non può trovare la propria validità in prassi empiristiche ed opportunistiche. Era questa la situazione spirituale, sociale e ambientale al momento in cui Socrate, a 20 anni, abbandonata la bottega del padre come spinto da un'irresistibile forza interiore, iniziò la sua attività di cittadino e di filosofo. Lo scontro era inevitabile, poiché Socrate, coerentemente con il suo carattere e con la missione che si era prefissa, non poteva non colpire e non stigmatizzare una condotta di vita tutta proiettata all'esterno. Egli intendeva richiamare i suoi concittadini all'interiorità, ad interrogare, ascoltare la propria coscienza, a ricercare l'inestimabile bene della felicità non nelle cose mondane e transeunti, ma in se stessi, nel possesso di beni spirituali nei quali soltanto può consistere la nostra vera felicità umana. Egli conduce la sua opera non senza credine e sarcasmo, non senza risentimenti, bonariamente e pacatamente. Gironzola per le strade, si ferma al mercato, entra nelle botteghe, attacca discorso con chi gli capita prima, uomo o donna, ricco o povero, colto o ignorante, sofista o cittadino comune, indistintamente. Inizia sempre il suo dialogare con modestia, quasi con umiltà. Egli sa di non sapere e vuole apprendere qualcosa da chi si vanta di sapere. Ma il TSD, incalzante, ci fa assistere ad un crescendo irresistibile della personalità di Socrate, che finisce con il capovolgere le posizioni iniziali. Egli, ignorante, diviene maestro senza che tale nuova posizione alteri il suo comportamento bonario e comprensivo. I suoi interlocutori, prima irritati, violenti, ma poi impotenti a sostenere l'impeto, devono riconoscere la propria ignoranza. Socrate non vuole umiliare i suoi avversari, ma vuole far penetrare nelle loro menti la luce rischiaratrice del vero sapere, l'amore per la virtù e la rettitudine, far capire loro l'inutilità della boria ingannatrice. Egli desidera educare i suoi concittadini ad una condotta di vita non corrotta e fondata su quei principi e sentimenti che in passato avevano onorato e fatto grande la patria. Come abbiamo detto, Socrate non risparmiava le sue critiche a nessuno e per i suoi concittadini che aspiravano ardentemente al pieno soddisfacimento dei piaceri mondani, il suo continuo richiamo all'interiorità era divenuto insopportabile, anche perché taluni, fraintendendo il suo pensiero, credettero che egli corrompesse i giovani stigandoli contro gli ordini costituiti e contro quelle che si ritenevano le giuste leggi morali, sociali e giuridiche allora vigenti. In tale stato di cose è naturale che fra Socrate e sofisti gli ateniesi dovessero preferire questi ultimi. Questi infatti esaltavano, insegnavano a vivere gioiosamente la vita, li spingevano al pieno godimento dei beni mondani. Con le loro tesi riaffermavano il valore del singolo individuo e lo mettevano in condizioni di emergere, di comandare, di soddisfare le proprie ambizioni. Non altruismo, quindi, ma egoismo e tendenza alla sopraffazione dei buoni, dei deboli e degli incapaci. Anche Socrate ammette l'uomo principio di tutte le cose, ma a differenza di Protagora, egli concepisce l'uomo dotato non soltanto di sensazioni, ma anche di ragione, e assegna a questa il precipuo compito di illuminare e riaffermare i valori universali calpestati. Anche Socrate, come i sofisti, rinuncia ad ogni accettazione critica e afferma il valore costruttivo dell'uomo. Egli non disconosce nemmeno il valore delle sensazioni, quali componenti dell'attività umana, ma esse non sono, come per Protagora, punto di partenza, ma strumenti su cui si esercita l'attività critica indagatrice della ragione, per affermare i valori universali tanto nel campo teoretico che pratico. Socrate è, quindi, contro tutto ciò che è individuale e particolare, propugna un sapere universale, fatto di ragione e non di sensazioni, non prova alcun attaccamento e stima per le cose esteriori, cerca anche lui la felicità, ma non quella felicità che risiede nel soddisfacimento di inclinazioni e ambizioni particolari, non nell'adulazione, nelle passioni e agitazioni sfrenate. La sua è una felicità interiore, è rettitudine di vita, continuo richiamo alla coscienza, conquista personale, fatta di sacrifici, di rinunzie, di privazioni, di elevazione spirituale e felicità fondata sulla conoscenza di se stessi, che significa autocontrollo, senso del limite e di moderazione, propensione ai beni universali, amore ai propri doveri, avversione al male e per esso all'ignoranza che ne è la causa. È logico che Socrate non poteva lusingare i suoi concittadini come sofisti ed è logico che essi, volti ai beni mondani che affannosamente perseguivano, dovessero finire con lo stancarsi di lui e quindi indotti ad intentargli giudizio. Per l'occasione Socrate diede ancora prova della coerenza e del profondo senso della giustizia che lo aveva animato per tutta la vita. Infatti avrebbe potuto non presentarsi ai giudici, invece si presentò da se stesso. Il demone, a cui irresistibilmente obbediva, non gli avrebbe consentito di agire diversamente. Presentatosi avrebbe potuto essere più arrendevole e ottenere dai giudici, che non erano mal disposti, una certa comprensione. Egli, invece, coglie l'occasione per continuare la sua opera di richiamo alla coscienza e alla virtù. Non parla da colpevole, ma riafferma la legittimità e l'utilità della sua opera, che continuerà a svolgere se i giudici lo lasceranno libero. Egli li irrita e determina la sentenza di morte che accoglie con tutta tranquillità. Avrebbe potuto fuggire dal carcere e tale proposta, fatagli dal buon Critone, gli fornisce ancora l'occasione di continuare la sua opera altamente educativa e morale. Lo vediamo infine trangugiare tranquillamente la cicuta, sentirsi prendere dalla morte senza alcun senso di sgomento, senza un segno di dolore o di pentimento, tutto proteso verso un mondo superiore. Nella tesa che la cicuta compia completamente il suo letale effetto, lo vediamo intento a confortare e a rasserenare i suoi discepoli, che sgomenti e pangenti assistono alla sua dipartita. Socrate non è morto solo per obbedire allo Stato, come dice Zeller, ma anche e soprattutto per suggellare la sua opera, per renderla imperitura e valida non soltanto per i suoi concittadini, ma anche per gli uomini di tutto il mondo e di tutti i tempi. Come afferma lo stesso Zeller, la morte fu il più alto trionfo della sua causa, il culmine più luminoso della sua vita, l'apoteosi della filosofia e del filosofo. Non c'è dubbio che se Socrate avesse agito diversamente, se egli avesse avuto paura della morte e l'avesse evitata, il suo insegnamento si sarebbe dimostrato vana charlataneria e il suo nome sarebbe giustamente caduto nell'oblio, certamente commiserato, disprezzato da chi lo aveva seguito con fede ed entusiasmo. Il suo nome e il suo mirabile esempio della sua vita rimase ricordo vivo e affettuoso nei suoi discepoli, che lo hanno immortalato nei loro scritti, tramandato ai posteri. Possiamo infatti affermare che dopo 24 secoli dalla sua morte, Socrate è ancora vivo tra di noi e, considerata l'attuale situazione spirituale, morale e sociale, possiamo anche affermare che egli è contro di noi, come ai suoi tempi fu contro i sofisti. Non si può negare che tutto il suo insegnamento è contro di noi per il clima in cui viviamo, per l'abbassamento dei valori, per l'attaccamento ai particolarismi, agli interessi individuali ed egoistici, per la mancanza di rettitudine e per la coscienza egoistica che ci governa. È contro di noi perché siamo portati continuamente a transigere con noi stessi, a non ascoltare il richiamo della nostra coscienza, ingolfati come siamo nelle passioni, nell'inganno morale, nell'affannosa ricerca di una illusoria quanto effimera felicità. Il nostro tempo si può paragonare a quello di Socrate. Il clima in cui noi viviamo è quello determinato da una grande e temibile guerra, come quello del tempo di Socrate, che era stato determinato dalla disastrosa e fratricida guerra peloponnesiaca. Come quella, anche questa ha portato non solo all'instaurazione di idee e ordini nuovi e positivi, ma anche allo scatenamento di passioni e ambizioni individuali, al rilassamento di costumi e sentimenti, che si ripercuote ancora oggi negativamente sulla politica, sulla vita pubblica, sulla vita religiosa, morale e sociale e familiare. Le guerre non sono catartiche selettive, come vogliono Hegel e altri filosofi, ma sono al contrario causa di se stesso, non solo materiale, ma anche e soprattutto morale e spirituale. Pur dovendosi riconoscere che nel campo scientifico determinano progressi e avanzamenti insospettati, che ci riempiono di ammirazione ma anche di paura. Viviamo, certo, in un'età di crisi, simile all'età dei sofisti. Come allora torna a dominare il relativismo, l'individualismo più gretto, l'esigenza di proiettarsi all'esterno. Relativismo e scetticismo, indifferenza e sfiducia caratterizzano la nostra età come hanno caratterizzato l'età sofistica. La crisi attuale è infatti determinata dalla mancanza di fiducia in quegli alti ideali che dovrebbero costituire il tessuto connettivo della nostra vita, la realizzazione di una vita moralmente sana. Oggi si nota sfiducia e indifferenza in tutto e in tutti, nella vita pubblica e privata, nella religione, nella politica, nella famiglia. Ciò avviene perché la pratica non corrisponde alla teoria, perché gli ideali alti, decantati e sbandierati nelle chiese, nelle adunanze, nelle piazze, nelle scuole, sulla stampa, rimangono spesso sterili e inattuati, perché si tende a dare rilievo alle apparenze, spesso all'avere più che all'essere, perché tendiamo ad attuare il nostro sfrenato individualismo senza tenere in debita considerazione i diritti altrui. Perché, come dice il Maritain nella sua opera L'educazione al bivio, rilevando taluni errori della pedagogia moderna, si perde il vero fine dell'educazione stessa. È necessario quindi eliminare la dominante sfiducia per superare la crisi in cui viviamo, ed eliminare si potrà se tutti, ognuno nella propria sfera d'azione, sapremo superare una radicale conversione dall'esterno all'interno, dall'apparenza ai fatti, dall'ipocrisia alla sincerità, dall'astuzia e dall'inganno alla lealtà, dall'egoismo all'altruismo che ci porta a solidarizzare con i nostri simili, a considerarli come noi stessi, ad amarli come fratelli, giusto il precetto evangelico. Se con la pratica della nostra vita sapremo dissipare in chi ci circonda l'ombra del dubbio, della diffidenza che spinge gli uni a vedere negli altri malfitte intenzioni, fini reconditi, interessati, ipocrite esulazioni, volte al soddisfacimento delle aspirazioni individuali. In tale clima di sospetto, di diffidenza, la vita non può riacquistare la dovuta serietà e costruttività. E se non concorreremo tutti al rialzo dei valori spirituali, il crollo sarà irreparabile e catastrofico. Si impone quindi l'invito socratico a rientrare dentro di noi, a scrutare e seguire la retta con coscienza. Ma, come rileva la Sauvage, è tale invito che gli uomini amano meno richiamare la loro memoria. Socrate non ha bevuto la cicuta solo nel 399 a.C., ma da allora l'ha bevuta tutti i giorni, offeso quotidianamente da coloro che hanno eretto la coscienza a norma di vita. Lo offende e condanna spietatamente George Pulitzer, quando nella sua critica dei fondamenti della psicologia, negando i valori spirituali, si chiede: che fare di tutte queste saggezze che invitano l'uomo ad approfondirsi, quando si tratta precisamente di obbligarlo ad uscire dalla sua forma attuale? E ponendosi, come rileva Sauvage, contro la direttiva che da oltre 24 secoli Socrate ci indica, sostituisce l'imperativo delfico del conosci te stesso col nuovo comando che riflette le sue aspirazioni e che si dilegua alla generale concezione della vita attuale. Crea te stesso, liberandoti anzitutto dal mito dell'uomo ulteriore che costringe la nostra civiltà tra l'ossessione della trascendenza e la mania puerile e malsana dell'introspezione, dell'autoanalisi, delle confessioni e del giornale intimo. In tale situazione noi ci richiamiamo continuamente a Socrate, anche inconsapevolmente, quando lamentiamo il rilassamento dei costumi che investe la società tutta con le sue istituzioni politiche, civili e religiose, quando stigmatizziamo l'immoralità pubblica e privata nelle sue varie forme e manifestazioni, quando i fatti di cronaca nera e meno nera ci forniscono un'idea sempre più chiara della bassezza morale in cui viviamo e del pericolo che continuamente incombe su di noi, sulle nostre famiglie, sull'esistenza e sopravvivenza delle stesse vigenti istituzioni sociali. Ma non basta rilevare e censurare i mali, è necessario eliminare radicalmente il marcio che è in noi. Non basta richiamarsi a Socrate, ma è necessario rivivere e attuare il suo insegnamento. E precisiamo, tale insegnamento ci invita a rientrare in noi stessi, ma non ad estraniarci dalla vita. Socrate non è un mistico e non propugna quindi una vita ascetica. La sua vita c'è di esempio. Egli vive in una continua relazione umana e non disdegna di gustare anche i beni e i piaceri umani. Nel convito Platone ci mostra Socrate commensale e partecipa ai piaceri della mensa. Ma mentre gli altri commensali ebri cadono storditi al suolo, egli con l'animo imperturbato torna al suo lavoro, al suo insegnamento quotidiano, alla piena padronanza di se stesso. Socrate ci invita all'autocontrollo, al padroneggiamento delle passioni, al moderato godimento dei piaceri mondani. Ci invita non all'etonismo, ma all'eudemonismo, alla felicità fatta di virtù e di autocoscienza. È la perfezione umanamente possibile che Socrate intende realizzare, perfezione che non ha in un modello esterno e precostituito la sua adeguazione, ma è fatta di equilibrio ulteriore, di riflessione e di autoconsapevolezza. È una perfezione che non spunta all'improvviso, ma è nostra faticosa conquista che, come tutte le conquiste, richiede sforzo, rinunzie, spirito di abnegazione, soddisfacimento pieno e totale delle nostre esigenze ulteriori. A questo fine è necessario entrare in noi e da qui iniziare la ricerca che ci scoprirà orizzonti sempre più vasti, costituenti gradi del nostro progressivo perfezionamento. Dobbiamo rientrare dentro di noi per poterci meglio conoscere, per poter scrutare il nostro io più profondo, senza di che non è possibile avere un solido punto di riferimento per i nostri giudizi e per poter agire con coerenza, e non è possibile fondare valide e proficue relazioni umane. Senza aver conquistato il pieno dominio di noi stessi e senza orientarci verso la virtù, non è possibile dissipare dubbi, sospetti e diffidenze. Non è possibile eliminare la sfiducia e lo scetticismo che tolgono alle nostre azioni calore, slancio ed entusiasmo. Ritorna all'indice. L'amicizia di Elena Aldrighetti. Chi trova un amico trova un tesoro. Spesso abbiamo sentito ripetere questa frase, poche volte vi abbiamo riflettuto sopra. Oggi come oggi è veramente difficile trovare una vera amicizia. Io ritengo che amicizia e amore spesso si equivalgano. Mi spiego. Il legame esistente tra due migliori amici e quello fra innamorati è praticamente identico. Come non si può rinunziare e fare a meno dell'innamorato o dell'innamorata, così almeno per me non si può fare a meno del miglior amico. In questa società dove tutti corrono, dove tutti pensano solo a comprare, a accumulare, i valori dei sentimenti spesso vengono dimenticati. Sarà perché sono in un momento particolare della mia vita, ma ho pensato molto a questi valori. Sovente capita di sottovalutare i sentimenti altrui. Si dà per scontato che un amico ti voglia bene, invece bisognerebbe ascoltare maggiormente gli altri, cercare di capire cosa ci lega ad una persona piuttosto che ad un'altra. Inoltre credo sia doveroso dire spesso che si vuol bene. Io sono contenta quando chi mi vuol bene me lo dice. Non si deve dare nulla per scontato. I rapporti finiscono soprattutto per mancanza di comunicazione, per gelosie inutili. Credo che il difetto maggiore che abbiamo è quello di credere in nostre proprietà, coloro che amiamo. Quando sento qualcuno dire che siamo sempre più soli, penso che tutto sommato è vero. Magari siamo attorniati da persone, chattiamo e intratteniamo amicizie telefoniche o via email, ma nel concreto? Ora poi che vogliono obbligarci ad avere la televisione interattiva, le cose peggioreranno ancora di più. Si può fare la spesa da casa col computer, pagare le bollette via internet e fare ogni tipo di acquisto in rete. Molte persone lavorano fino a tarda sera e quando arrivano a casa sono talmente stanche che non vedono l'ora di andare a letto. Ci si chiude sempre di più in casa. andando avanti di questo passo, i rapporti interpersonali diminuiranno sempre di più. Ultimamente le notizie del telegiornale non fanno altro che informare su omicidi casalinghi. Sembra quasi che le case di tutti noi abbiano due facce, un po' come il dottor Jekyll e Mr. Hyde. L'apparenza è una cosa, la sostanza un'altra. Dico la verità, tutto ciò mi rattrista e mi preoccupa. Io ho sempre dato importanza al rapporto fra individui. Per me è molto importante la conoscenza fisica di una persona. Poter dialogare con qualcuno avendolo di fronte è tutt'altra cosa che farlo attraverso un cavo telefonico. Spero davvero che la gente comprenda tutto questo e che si possa dare un calcio a tutto ciò che è virtuale. L'amore di un amico deve essere reale, come la sua presenza. La nostra vita è, nel bene e nel male, reale. Un abbraccio e un sorriso sono impagabili e si possono avere solo frequentando le persone. Quando vedo mio padre che vive in casa, esce veramente poco e non ha amici, penso che sia molto triste trovarsi soli a rapportarsi con la televisione. Io come amico non voglio un mezzo tecnologico. La tecnologia dovrebbe renderci più liberi, spesso ci rende invece suoi schiavi. Davvero chi trova un amico trova un tesoro. L'importante è che questo amico sia reale e tangibile. Ritorno all'indice. Spazio donna, violenza e abuso come compagni, di Veronica Franco. Avere la consapevolezza che nella nostra società c'è sempre stato chi ha causato violenze e abusi di ogni genere e chi li ha subiti, forse ha fatto trascurare nello specifico le situazioni analoghe nei riguardi delle donne in situazione di svantaggio particolare, ovvero portatrici di handicap. Nella fattispecie ci riferiamo alla nostra categoria, dove le donne hanno problemi di vista più o meno gravi, fino ad esserne privi completamente. Nel giugno scorso, a livello associativo nazionale dell'UIC, la Commissione per le Pari Opportunità, è riuscita ad avere l'attenzione del direttivo proprio sulla tematica dei soprusi, ipotizzandolo segretamente celato nella vita delle nostre socie. Ha così antecedentemente presentato un progetto di indagine riservata sul territorio nazionale, proponendolo attraverso tutte le sedi UIC e fornendo un modello di scheda. Se qualcuno fosse stato interessato riempiendolo adeguatamente, poteva partecipare al progetto. Gli si offriva di confidare i dolori e le umiliazioni indicibili, repressi nel loro io più profondo, con la garanzia della riservatezza più assoluta. Dal 5 al 7 dicembre scorso è stato organizzato poi un convegno con il preciso scopo di puntualizzare attraverso relatori di tutto rispetto, esperti in sociologia, psicologia, oltre che componenti degli stessi gruppi di discussione creati per la realizzazione del progetto, per aggiornare e discutere i risultati di tale proposito, mettendo nel corrente rappresentanti di tutte le sedi provinciali UIC, una convocazione voluta dalla sede centrale. Pare superfluo dirlo, ma lo vogliamo sottolineare comunque. Le presenze sono state quasi all'unanimità per le regioni delle quali hanno presenziato in diverse province e per la quasi totalità eravamo tutte donne. Alcune figure maschili tra i presidenti sezionali sensibili all'argomento hanno assistito personalmente, forse qualche accompagnatore per l'occasione. Ci siamo accomodati nella sala riunioni messa a disposizione per l'occasione nel complesso delle torri a Tirrenia, conoscendo l'ordine del giorno, ma inconsapevoli di quanto avremmo udito in questo incontro, che come tanti appuntamenti associativi sembrava una riunione come le altre, necessaria per la nostra unione. Non è stato così. Quasi immediatamente tutti abbiamo capito la profonda differenza fra i vari propositi e proponimenti progettati ad un tavolo e la cruda veridicità dei fatti che avrebbero costituito la tenezza di quell'incontro. Dopo i saluti convenuti di chi presidiava e le presentazioni delle personalità partecipanti come ospiti e il contributo dei nostri relatori, l'ordine del giorno indicava i contenuti delle presentazioni sociologiche e psicologiche, così diverse nel loro contenuto e nelle loro estensioni, ma parallele sul fondamento del loro scopo. Indagini, sondaggi e ricerche lunghe nel tempo fatte sul campo, un campo chiamato vita, dedicate a dimostrare quanto c'era di poco umano nell'esistenza di persone, donne per lo più, con vicende personali fondate sulla paura, le umiliazioni, le privazioni, le violenze che hanno il potere di rubarti la gioia e il sapore della vita. L'atmosfera della Sara era attenta. Sembrava impossibile, ma per quanto vi prestasse attenzione, nessuno pareva disinteressato o distratto. Oserei dire che c'era un rapimento generale. Nessuno perdeva una parola di quanto veniva detto. Poi l'intervento informativo sul vero e proprio lavoro dei nominati gruppi di discussione, un'esperienza definita oltremodo coinvolgente, dura per certi aspetti, qualcosa che non ha potuto lasciare differenti. Si è trattato di momenti di condivisione profonda, di crescita collettiva, di acquisizione di grande consapevolezza che avevano in taluni casi oltrepassato ogni loro e nostra aspettativa. Risultava difficile cogliere e descrivere un numero limitato di incontri, estrapolandoli dagli oltre 250 in poche righe per portarci le testimonianze della sofferenza. Dopo una grande riflessione, la Commissione delle Pari Opportunità aveva seguito l'esempio di quanto viene normalmente fatto da tutti i centri antiviolenza di tutto il mondo. Private le storie più significative, senza voler nulla togliere alla gravità di ciascuna, i riferimenti anagrafici e temporali di tutti quegli elementi che potessero far individuare le protagoniste, per dare a tale relazione un taglio non teorico, ma basandola sulla concretezza, per far comprendere anche a chi ha sempre sottovalutato il problema della violenza in relazione alla disabilità, quanto essa esista invece, soprattutto se attuale. La realizzazione del progetto prevedeva la suddivisione del territorio nazionale in tre parti, nord, centro e sud, costituendo due centri di discussione al nord, quattro al centro e quattro al meridione, permettendo alle interessate un più facile raggiungimento. Era stato semplificato questo compito, trovando molta disponibilità da parte di alcuni dirigenti e la collaborazione dei rappresentanti provinciali che venivano ringraziati in quel momento pubblicamente. La relatrice che leggeva aveva una voce calma, chiara, dal suo tono traspariva soltanto l'emozione della consapevolezza di diffondere la gravità della barbarie sopportata dalle donne incontrate, non solo. Noi che l'ascoltavamo eravamo così partecipi a quelle verità da sembrare una sola ed unica anima. Le donne che si sono raccontate nel pensare alla violenza si rappresentavano soltanto esclusivamente in vissuti fatti di stupro o di molestie sessuali. Così in cor loro riferivano di non essere mai state oggetto di alcun abuso. Ma ecco che a poco veniva loro spiegato il significato di violenza psicologica o sociale, e così si sviluppava in loro una nuova autocoscienza. Emergeva il sommerso delle violenze patite e non riconosciute, cosa assai grave, dati i comportamenti inaccettabili che risultavano invece normali. L'adesione al progetto era stata di donne di età, cultura ed estrazione sociale assai diverse, aventi il denominatore comune della disabilità visiva. In alcuni casi però avevano voluto prendere parte agli incontri donne normodotate o soggetti con disabilità motorie ed alcuni uomini accettati profondamente dalle donne, ottenendo un risultato positivo riscontrato dell'abbattimento del muro di differenza reciproca, perché cosa mai semplice. Una donna nominata Enza così si era espressa: ho subito molte violenze nella mia vita, tuttavia ho sempre tentato di fornire all'esterno un'immagine diversa. Mi sono costruita una facciata. Ora che per me sento mi sarebbe importante parlare di queste esperienze con tutti voi, ne ho paura, temo il vostro giudizio. Bene o male, ci si conosce tutte. Ma Enza era stata incoraggiata e rassicurata dalle altre, e a nessuno è consentito giudicare, specialmente in questi casi, e così era riuscita a raccontarsi. Il resoconto continuava rendendoci partecipi del lavoro fatto. Ascoltavamo il fiume di parole, venendo a conoscenza delle gravi forme di violenza perpetuate all'interno delle famiglie, genitori che, non accettando la minorazione delle proprie figlie, le avevano confinate per anni in un letto letteralmente segregato dietro la casa. Ciò si era verificato in piccoli centri, dove avere un figlio handicappato costituisce, in ambienti poco scolarizzati, motivo di vergogna. e purtroppo non abbiamo potuto pensare di riferirci ai cosiddetti tempi passati. Ci sono stati riportati casi da persone aventi oggi 25 anni, quindi parve abbastanza preoccupante la questione. Continuavamo a seguire la relazione ripercorrendo insieme alcuni tra i casi più significativi. In particolare seguì la storia di Angela, una donna del centro-sud, piuttosto anziana, cresciuta in un istituto dove prima bambina aveva conosciuto le prepotenze dei compagni più grandi, senza la più piccola speranza di essere difesa, perché là, dove gli insegnanti prima e i tutori poi, ormai cresciuta, ai quali si era stata affidata dalla famiglia, la sottoponevano a violenze e soprusi di ogni genere, compresi quelli fisici. Data l'educazione di quel tempo, era impensabile per lei confidare a qualcuno quanto le succedeva e quanto sopportava. La vergogna ed il sicuro scetticismo dei congiunti a crederle l'hanno costretta a vivere con quel peso tutta la vita, senza conoscerne l'indicibile entità. La nostra cara amica era cieca dalla nascita. Una sorte molto simile era toccata a Giulia, un'amica di circa 30 anni, ma con un risvolto per fortuna del tutto diverso. Originaria del centro-nord e cresciuta fino all'età scolastica a casa, aveva conosciuto l'istituto per essere agevolata a studiare, perché seguita meglio. Quindi i propositi della famiglia erano soltanto positivi. Ma anche lei ha dovuto fare i conti con l'umiliazione della marginazione e della non considerazione umana da parte dei rettori, perché è ritenuta poverina, limitata nelle sue capacità. Giulia non è cresciuta conoscendo il sorriso e dopo la separazione dei suoi genitori, imponendosi di arrivare alla maturità per conquistare l'indipendenza professionale, o meglio per prepararsi a quanto supponeva l'aspettarsi fuori da quelle mura, raggiunto il suo scopo e scopertasi tanto forte da tentare di farcela da sola, decise di non tornare più a casa. Non possiamo certo discutere sulla tipologia della sofferenza provata, ma sicuramente in tempi diversi, le famiglie diverse, ma lo stesso destino, hanno reso queste vite diverse.